profilo. Se questi dati vengono condivisi con altre persone e quindi essenzialmente sfuggono anche al vostro controllo, la stessa Facebook vi dice: io non ho un criterio tale per cui, se voi volete rimuovere una foto che è stata condivisa poi tra altri utenti e quindi magari a sua volta condivisa da altri utenti, io non ho un metodo tecnico per scandagliare quel determinato tipo di foto in tutti quanti gli utenti e quindi rimuoverla. Per cui sappiate che nel momento in cui condividete quella determinata informazione, voi non potete fare più nulla, io Facebook non posso fare più nulla. Quindi quell'informazione, si può dire, resterà permanente, persistente all'interno del sistema. Quindi possiamo parlare effettivamente di una behavioral privacy, dopo aver parlato tanto di privacy generalmente intesa? Effettivamente sì, come vi anticipavo, tutta quella che è la behavioral privacy è un problema noto e soprattutto comincia ad essere studiato da una serie di organismi statali e non. Ad esempio sulla behavioral advertising c'è stato tutto un report pubblicato dalla Federal Trade Commission americana, che è molto interessante e vi invito ad andare a leggere, su come vengano fatte tutte le profilazioni degli utenti al fine di veicolare della pubblicità efficace. E recentemente è stato rilasciato dall'Electronic Frontier Foundation un paper che dimostra come sia possibile fare profilazione anche semplicemente dalla navigazione web, quindi utilizzando i browser tramite incrocio di dati che possono provenire dall'indirizzo IP, dai cookies o dal tipo di browser che viene utilizzato, al di là di quei browser che hanno proprio uno unique ID che li identifica, per cui qualunque tipo di navigazione si vada a fare si sa che è riconducibile a quel determinato browser a cui corrisponde quel determinato utente più o meno. Quindi in questo senso c'è molta attenzione sotto questo aspetto. Gli americani sono molto più avanti. Credo che si possa dire che gli americani sono molto più avanti perché loro hanno un sistema comunque di regolamentazione giuridica della privacy che è particolarmente focalizzato su specifiche applicazioni. Per esempio negli Stati Uniti, dove la cosa classica che si sente dire è: gli Stati Uniti non hanno una legge sulla privacy. È vera a metà. Gli Stati Uniti non hanno magari una legge sulla privacy come la intendiamo noi, come l'abbiamo noi, anche se adesso stanno ragionando se dotarsene o meno. Quello che però hanno gli Stati Uniti sono diverse leggi sulla privacy in specifici settori. Un esempio per tutti: loro hanno una legge che tutela la riservatezza nel noleggio di videocassette. C'è proprio una legge sul video rental privacy. E quindi hanno pensato a settori molto particolari dove ci sia effettivamente questa esigenza di tutela e questa esigenza di regolamentazione. E soprattutto analizzando quello che è il generale quadro della behavioral privacy, possiamo vedere, o almeno io ho distinto, tre tipi di behavioral privacy. Una behavioral privacy in senso stretto, la behavioral tracking e il behavioral targeting. Di behavioral tracking e behavioral targeting ho visto che ne parleranno anche gli altri relatori che si seguiranno anche nel corso della giornata odierna. Vediamo quindi quella che io ho definito la behavioral privacy in senso stretto e che invece nell'ambito americano è chiamata come behavioral privacy. È una disciplina che nasce proprio dalla behavioral economics, quindi è quella che studia i comportamenti che stanno alla base di determinate scelte che vengono effettuate dagli utenti. Come c'è una disciplina che studia le scelte che vengono fatte in campo, le scelte che vengono fatte in campo economico, così c'è una disciplina, adesso almeno sta nascendo una disciplina, che analizza le scelte che vengono fatte in ambito privacy e soprattutto che analizza i metodi che possono essere applicati per orientare questo tipo di scelte. Infatti, come vi dico giù, cerca di comprendere le scelte che vengono fatte dagli utenti in relazione agli atti dispositivi dei propri dati personali. Perché subdola la behavioral privacy? Perché nel nostro meccanismo, come voi sapete, se io do un'informativa che contiene quegli elementi essenziali che la legge riconosce nell'articolo 13 e a questa informativa ricevo un consenso, per la legge va bene, perché comunque la disposizione dei propri dati personali è un qualcosa che sta in capo all'interessato. Se io sono informato e dico va bene, mi va bene quel trattamento, allora quel trattamento si dà per assodato. Quello che non pensa la legge è quali sono i metodi che possono essere utilizzati per far sì che il consenso mi venga comunque prestato. Quindi ho trovato estremamente interessante questo argomento perché è molto interdisciplinare. Abbraccia l'economia, abbraccia la psicologia e abbraccia anche il diritto, ovviamente, che si deve a questo punto domandare come tutelare questo tipo di attività. Infatti, la behavioral privacy molte volte va a sottolineare quella sostanziale scollamento che c'è tra le nostre aspettative di privacy e quello che poi alla fine dei conti è il nostro comportamento concreto. Perché molte volte capita che ha una fortissima aspettativa di privacy, che quindi fa richiedere una serie di policy, di tutele o cose simili, non corrisponda un'azione a tutela dei propri diritti concretamente efficace. C'è un esempio che riporto più avanti, ma ve l'anticipo prima. Avrete seguito tutti quanti la polemica che c'è stata su Facebook, tant'è che il Zuckerberg, non so come si pronunci, lo chiamo Zuckerberg, ha dovuto fare marcia indietro e annullare, modificare le privacy policy che erano diventate poco rispettose della tutela dei dati personali, e non è la prima volta, è la terza volta che capita con le privacy policy di Facebook. Quindi una fortissima aspettativa di privacy da parte degli utenti che accedono a questo social network. D'altro canto, una società che si chiama ChoicePoint subì un grossissimo furto di identità, per cui i dati dei suoi clienti vennero sottratti, e a tal scopo attivò una polizza assicurativa per risarcire tutte le persone che facevano richiesta di risarcimento per indebita diffusione dei propri dati personali. Solo il 10% degli utenti di ChoicePoint ha deciso di accedere a questa polizza assicurativa, cioè, o meglio, ha fatto le operazioni necessarie per accedere a questa polizza assicurativa, nonostante fossero tutti stati avvisati. Quindi c'è questo scollamento tra un lato aspettative elevate di privacy, ma nel momento in cui queste aspettative vengono bene o male soddisfatte da una privacy policy, non mi interesso molto di quello che è il decorso dei dati. Ma il problema si sente soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie, perché il ciclo di vita del dato, che magari in un ambito, diciamo, analogico è comunque abbastanza limitato quando parliamo di dati conservati su carta, nelle nuove tecnologie può diventare permanente e persistente. Invece, quelli che sono il behavioral tracking e il behavioral targeting, che sui quali mi soffermo brevemente, sono essenzialmente dei sistemi di tracking delle abitudini e dei comportamenti degli utenti. Da un lato per cercare di ricavare tutte quelle che possono essere le informazioni utili e che stanno alla base delle preferenze che un determinato utente fa, così da poi poter veicolare una serie di messaggi pubblicitari essenzialmente molto tagliati su quello specifico soggetto, e quindi limitare in questo senso la sua libertà come consumatore. Questo perché, partendo da un'analisi di quelle che sono le sue passioni, le sue preferenze di mercato, gli orari in cui si collega, i tipi di software che usa e qualunque altra informazione che mi possa tornare utile, sicuramente riuscirò a fare un messaggio molto più efficace rispetto a qualunque altro, che poi non è null'altro che la grande scoperta che hanno fatto Google e che ha fatto Facebook. Se voi andate a leggere infatti sempre il contratto che stipula Facebook con l'utente, che credo che pochissimi abbiano letto perché è un contratto veramente enorme, viene scritto chiaramente che Facebook è un sistema che nasce per veicolare pubblicità efficace. C'è scritto proprio questo termine, efficace. E l'unico modo perché la pubblicità sia efficace è che non sia una pubblicità indistinta come quella che può passare sui canali televisivi, ma deve essere una pubblicità che va a colpire e a catturare l'interesse specifico di quel determinato utente. Quindi, ricapitolando, la behavioral privacy in senso stretto è quella scienza che studia come operano i meccanismi di scelta tra quelli che potremmo definire i costi connessi al consenso al trattamento dei miei dati personali, quindi il mio costo è che io concedo i dati personali a un soggetto, e quei benefici che ricavo dal servizio al quale accedo, e quali possono essere i trucchi per indirizzare questo tipo di scelte. L'esempio classico è quello delle carte fedeltà, che sono state infatti anche oggetto di un provvedimento da parte del garante. Qual è il meccanismo di scambio che sta alla base delle carte fedeltà? Ti faccio accedere a determinata scontistica o al catalogo dei premi dai quali puoi ricavare il borsone per andare in palestra, e in cambio però io conservo tutti i dati relativi alle tue preferenze di mercato, all'ora nella quale fai la spesa, al tuo budget mensile, e da tutte queste cose qui io posso ricavare una serie di informazioni infinita. Magari, se come fece Facebook col sistema Beacon riesca ad attuare degli accordi con altri grossi gestori di banche dati, incrociando i dati io posso addirittura arrivare ad avere una ricostruzione completa di quello che è il profilo del soggetto. Vi ricorderete che Facebook aveva stretto questo accordo con grandissime realtà quali Blockbuster o praticamente quella che sarebbe l'equivalente americano del Ticket One, cioè una rivendita online di biglietti per eventi, concerti e cose simili, per avere uno scambio indiscriminato di dati fra tutte queste banche dati che venivano raccolte. Quindi provate ad immaginare cosa e che mole di dati si poteva intersecare e quindi che profilazione poteva arrivare ad avere dell'utente. Poi il sistema Beacon appunto è stato riconosciuto un po' troppo invadente della riservatezza e quindi abbandonato. Quindi alla fine questi ricercatori ritengono che il fattore che condiziona queste scelte è quella della, loro le chiamano incomplete information, perché comunque l'informazione è molto importante. Non a caso, se vi ricordate, noi abbiamo un articolo 13 che stabilisce uno dei più importanti obblighi, sottolineato anche in sede europea quando fu emanata la direttiva 9546 CE, che è l'obbligo di informativa. Cioè, mentre voi vedrete, chi ha letto il testo di legge lo sa, mentre per il consenso sono previste una serie di opzioni, tali per cui il consenso può anche non essere richiesto, l'informativa possiamo dire che è un obbligo sempre e comunque persistente, proprio perché la necessità da parte del soggetto di sapere come quei dati verranno trattati è a dir poco fondamentale. Ed è interessante vedere però come è stato formulato l'articolo 13, perché dice: l'interessato, la persona presso la quale sono raccolti i dati personali, sono previamente informati oralmente per iscritto circa finalità, modalità, natura obbligatoria. Quindi mi dice quello che deve essere il contenuto minimo, ma non mi dice come questo contenuto deve essere veicolato. Se parliamo di behavioral privacy, se parliamo di utilizzo di meccanismi per condizionare quella che può essere la risposta da parte di un utente, probabilmente bisognerebbe aggiungere: devono essere non solo previamente ma anche adeguatamente informati, in maniera tale che il messaggio non possa essere formato ad arte per cercare di raccogliere il consenso, anche qualora questo consenso in condizioni normali o con un'informativa fatta per bene non sarebbe stato prestato. Nello stato attuale delle cose mi viene da dire invece che, per come è formulato l'articolo 13, in realtà l'articolo 13 consente una verifica puramente matematica: se ci sono quegli elementi, allora sì, l'informativa è corretta. Quindi quello che loro intendono come incomplete information non va inteso come informativa incompleta, perché in quel caso chiaramente avremmo già tutti i reati all'interno del nostro codice in materia di protezione dei dati personali, no? Che è l'informativa inesistente o inidonea, c'è una specifica previsione al riguardo. Però riguarda tutte quelle informative che sono scritte in maniera tale da condizionare la scelta dell'interessato, partendo da questi presupposti. Questo è quello che hanno rilevato questi ricercatori americani. Innanzitutto che l'interessato comunque di suo ha una conoscenza minore della mole di dati detenuta dal titolare e quindi delle elaborazioni che il titolare può fare, perché chiaramente il soggetto singolo sa che dati sta cedendo in quel momento a lui, ma non sa che capacità elaborative e soprattutto che capacità di intersecazione il titolare ha. Come vi dicevo prima, il ciclo di vita dei dati nell'ambito delle nuove tecnologie è così complesso che difficilmente l'utente si riesce a prefigurare tutte le possibili conseguenze, quindi a che punto si può spingere l'elaborazione del dato e quanto può essere conseguentemente l'immissione all'interno della mia vita privata. Pur avendo pieno accesso alla conoscenza della mole del database del titolare, quindi tutto quello che può essere fatto, e avendo le competenze cognitive per compiere diffusamente le proprie scelte, questi ricercatori hanno individuato alcuni comportamenti psicologici che stanno comunque alla base delle scelte che vengono effettuate, e sono molto interessanti questi meccanismi psicologici. Allora, il primo lo chiamano valence effect, per cui ho citato qui gli studiosi appunto che si sono occupati di questa analisi, che sono Acquisti e Gross. Gli individui credono comunque che la diffusione di informazioni personali causi maggiori problemi di privacy a se stessi, a terzi, che non a se stessi. Questo perché c'è un'estrema convinzione di dire: io comunque cedo solo quei dati che mi servono per ottenere quel determinato servizio, quindi io so trattare i miei dati, io so quello che sto dando in questo preciso momento. Se verrà fatta qualche elaborazione, questa elaborazione andrà a discapito di terzi, ma io so quello che faccio nel momento in cui lo faccio. C'è anche un problema di overconfidence. Loro hanno analizzato e hanno visto che si è più disposti a cedere i dati personali verso un soggetto che vanta determinate competenze o determinate abilità, piuttosto che verso un soggetto che dimostra coi fatti di garantire determinate tutele. Avevano predisposto un sito che aveva un aspetto molto professionale rispetto a un sito che non aveva l'aspetto altrettanto professionale, ma che invece aveva delle privacy policy estremamente strong. Ecco, c'è stata molta più propensione a dare i propri dati, a concedere i propri dati verso il sito che aveva questo atteggiamento estremamente professionale che non verso l'altro. C'è anche il punto dell'ignoranza razionale. L'ignoranza viene definita razionale nel momento in cui lo sforzo per pensare a tutti quelli che potrebbero essere i problemi di privacy conseguenti alla sottoscrizione di quel determinato servizio e quindi alla concessione dei miei dati è maggiore dei benefici potenziali che potrebbero derivare dalla decisione. Quindi se devo mettermi a leggere 90 pagine di contratti, a pensare a tutti gli incastri che possono essere fatti per accedere a quel social network che mi consente di organizzarmi la pizza con gli amici, non sto a leggermi 90 pagine, do i miei dati perché io alle 8 voglio trovarmi con gli amici a mangiare la pizza. E quindi questa è un'ignoranza razionale. Mi rendo conto che mi sto causando un'ignoranza, ma razionalmente accetto di causarmela. Poi c'è la tendenza allo status quo, per cui l'utente tende a mantenere sempre lo stesso profilo e i medesimi settings di privacy, all'interno per esempio dei social network. C'è un concetto di reciprocità, e questo è molto carino, cioè offrire già il servizio, una porzione del servizio, prima di completare la raccolta dei dati, si è visto che induce il soggetto a fornire dei dati veritieri. Cioè, se un sito, prima di offrirvi il servizio, vi chiede tutta quanta l'immissione dei dati completa, eccetera, eccetera, e poi vi eroga il servizio, si è visto che molte volte le persone immettono dei dati fasulli. Faccio un esempio per tutti, le pagine del software della BlackBerry che per scaricare quello che è l'aggiornamento del telefono, quindi che non richiederebbe in realtà nessuna né personalizzazione né simili, chiedono di compilare nome, cognome, lavoro, posizione, tutti quanti i campi obbligatori. Quasi tutti mettono chiaramente dei dati fasulli, perché da un lato ci hanno fretta di scaricare il software, che generalmente sono sempre software che vanno sui 180-200 megabyte, quindi richiede anche il suo tempo. Dall'altro lato non capiscono perché venga richiesta questa mole di dati, visto che il sistema consente di mettere dati anche fasulli, nonostante ci sia sotto la casella da spuntare dove si dice attesto che i miei dati sono veritieri, in genere l'utente è stimolato a immettere questo tipo di dati. Qualora invece ci sia subito una sorta di reciprocità, per cui a tot dati io ti comincio già a erogare un tot di servizi e poi ti consento di migliorarlo nel caso tu mi concedi altri dati, no? L'esempio classico può essere dei siti che raccolgono curricula o simili, no? Il tuo profilo è completo al 70%, se lo completi al 100% potresti entrare nel network, ti posso mettere in contatto con altre persone che hanno frequentato la tua università, però tu sei già dentro al sistema, quindi a quel punto dici ma posso decidere se mettere o meno l'università dove ho studiato, e quindi a questo punto magari sì la metto perché vedo che il sistema funziona e sono convinto. E poi c'è un'altra cosa che si chiama inequity aversion, cioè quando un'azienda chiede dati personali senza dare nulla in cambio, l'utente è molto riottoso a concedere questi dati, mentre se riceve un qualunque servizio, anche gratuito, in questo penso che Google abbia fatto scuola a tutti quanti, no? Regalando la mitica Gmail a suo tempo, allora a quel punto se ricevo effettivamente un qualunque servizio, soprattutto se a titolo gratuito, allora effettivamente c'è una certa propensione a concedere i dati. Quindi cosa succede se io sfrutto da un lato queste tendenze psicologiche che applicate sulla massa? Magari adesso mi starete guardando e direte ma io non utilizzerei mai uno di questi meccanismi psicologici, sì, ma non dobbiamo pensare che comunque le persone che ci troviamo all'interno di questa stanza hanno una certa attenzione ai loro problemi di privacy, pensate spalmate sulla massa, del resto sono rilevazioni che sono state fatte in un ambito scientifico e accademico. Cosa succede a questo punto se vengono utilizzate da un lato tecniche volte a indirizzare i propri atteggiamenti comportamentali e dall'altro lato tecniche che sfruttano questi meccanismi psicologici diffusi dell'utente? Secondo me si crea un problema di legittimità del consenso, perché infatti, se vi ricordate, per il nostro legislatore il consenso è valido solo se espresso liberamente e specificamente. Secondo me a questo punto il liberamente viene a essere condizionato da tutti questi meccanismi che possono essere posti in essere, e questa è una domanda che dovremmo cominciare a porci nel caso in cui le aziende comincino a fare massiccio utilizzo di queste tecniche. Allora, quale può essere la soluzione? Secondo me la soluzione può essere quella di provare ad anticipare la tutela, cioè l'informazione non può più essere veicolata esclusivamente nelle forme dell'informativa per come è contenuta all'interno della privacy, ma ci deve essere un qualche cosa di più semplice e di immediato e di efficace anche, che mi consenta curare al massimo quella che è la gestione dei miei dati personali. Sotto questo aspetto, secondo me, sono molto interessanti le Privacy Enhancing Technologies e i progetti di Privacy Icons. Le Privacy Enhancing Technologies, lo sapete tutti quanti, sono quelle tecnologie che nascono per tutelare la propria privacy. C'è Matteo Flora più tardi che parla, e quella di cui parlerà lui alla fine dei conti può essere considerata anche una Privacy Enhancing Technologies, ma ce ne sono di diversi livelli e di diverse complessità, tale per cui anche quel plugin che si può scaricare per Firefox, che manda una serie di query random a Google e quindi cerca di scombinare quella che può essere la profilazione che viene fatta sulle ricerche svolte da un determinato utente, o anche quelli che consentono di rimuovere i cookies, o anche quelli che consentono ad esempio di rimuovere il Unique ID che viene distribuito insieme a Chrome e che quindi consente di profilare esattamente quel tipo di browser e di browsing che viene effettuato dall'utente, possono essere a tutti gli effetti considerati delle privacy enhancing technologies. E sotto questo aspetto la ricerca continua costantemente. Un altro aspetto interessante dal mio punto di vista, chiaramente di giurista e di regolamentatore, è quello delle privacy icons. Ci sono diversi progetti di ricerca in questo senso nelle università americane, e c'è addirittura un protocollo, il P3P, che è stato rilasciato dal World Wide Web Consortium, che cerca di rendere più fruibile, più immediata la percezione della privacy policy che c'è in quel determinato sito e in quel determinato ambiente. Da questo punto di vista, ad esempio, l'Università di Berkeley sta lavorando sul modello delle icone di Creative Commons. Se vi ricordate, una delle grandi idee e intuizioni del progetto Creative Commons è stata quella di dire: ti faccio capire d'un colpo qual è il regime di copyright che gestisce quel determinato prodotto. E come lo faccio? Lo faccio con icone. Per cui se vedi il simbolo del dollaro sbarrato, capisci che chiaramente non puoi utilizzare quella opera per uso commerciale. In questo modo cerco di ridurre quel problema di informazione incompleta o di ignoranza razionale che l'utente si trova a vivere nel momento in cui si deve leggere privacy policy di pagine e pagine per accedere a un servizio dove tutto sommato gli interessa giusto avviare il suo social network o fare qualche cosa di simile. Vi ho portato l'esempio che stanno discutendo proprio all'Università di Berkeley un gruppo di ricercatori. Università di Stanford, un gruppo di ricercatori, e come vedete sono delle icone che molto semplicemente riescono a dare una percezione di quella che può essere il trattamento dei dati. Molto interessante anche questo processo di iconizzazione automatico che è stato sviluppato dal World Wide Web Consortium con questo Platform for Privacy Preferences. In pratica consiste in una forma di codice HTML che incorpora le privacy policy presenti su quel determinato sito e che consente in questo modo di indicizzare quel sito e di capire subito qual è la privacy policy che gestisce quel determinato sito, analogamente proprio a Creative Commons. Vi ricorderete che quando andate sulla pagina di Creative Commons e costruite la vostra licenza, alla fine vi viene dato un codice anche HTML che voi potete incorporare nella vostra pagina web, e in questo modo il motore di ricerca di Creative Commons, quando va a scandagliare, riesce a indicizzare quel sito e a dire: qui c'è questo tipo di regime di copyright. Analogamente hanno fatto con il P3P, e infatti esiste un motore di ricerca che è gestito proprio da un'università che si chiama privacyfinder.org, dove impostando una chiave di ricerca voi riuscite comunque ad avere immediatamente visibile qual è la privacy policy di quel sito. E qui vi ho portato un esempio. Ho cercato Microsoft con il motore di ricerca Privacy Finder, e come potete vedere viene tutto un elenco di siti relativi a Microsoft. Andando semplicemente con il cursore con il puntatore sulle iconcine che stanno lì a sinistra del sito, vi viene fornita un riassunto di tutta quella che è la privacy policy del sito in questa specie di finestrella, diciamo pop-up, ma che pop-up non è, dove sono riassunte tutte quante le gestioni della privacy policy all'interno di quel sito. Quindi, secondo me è estremamente interessante questo tipo di discorso, che sta a metà tra il giuridico e il comportamentale e lo psicologico, perché alla fine dei conti, contro le tecniche behavioristiche, chiedere protezione esclusivamente alla tecnologia, esclusivamente al diritto, potrebbe, o meglio, l'esperienza finora ci insegna che non è esattamente sufficiente, perché sono estremamente subdole. Io sono stato perfettamente nei tempi, quindi vi ringrazio e sono a disposizione per qualunque tipo di domanda.
Bene, Pierluigi si è già fatto i complimenti da solo per la, veramente al secondo precisione con cui è riuscito a terminare l'intervento, merito suo della piattaforma che sta usando, riconoscitamente superiore nelle presentazioni, non si sa. Credo che ci siano delle domande, perché una la faccio subito io ed è una domanda dal legale. Il consenso scritto, quanto è scritto il consenso che si presta normalmente sui siti, che ovviamente scritto non è?
Allora, per l'esattezza, l'articolo del consenso dice che il consenso deve essere documentato per iscritto. Quindi, in teoria, il consenso non è che sia sempre esattamente quello che vediamo noi e che verghiamo noi, ma basta anche che sia documentato. Quindi, se comunque sul sito c'è una manifestazione di volontà che consiste nel checking della checkbox con la quale uno presta il consenso, questa a tutti gli effetti può essere considerata poi una documentazione del consenso. Quindi, secondo me, non è, cioè, la critica del ma il consenso raccolto, parlo ovviamente di dati personali, se fossero dati sensibili il discorso sarebbe diverso, ma il consenso al trattamento dei dati personali raccolto tramite checkbox non è valido, secondo me non sta molto in piedi. Bene. Grazie.